Siamo comunque in un clima di preghiera e sentiamo che lo Spirito è in mezzo a noi e dentro di noi. Apriamoci alla sua azione perché possiamo intendere la parola secondo le intenzioni dello Spirito stesso, secondo le intenzioni di Dio. Possiamo leggerla e magari anche spiegarla a partire da quello che è il senso profondo, è il senso che Dio stesso vuole darci e dirci in questa parola. Se vogliamo essere obbedienti alla parola, bisogna intenderla, la parola come Lui la intende, non come la intendiamo noi. E per questo, anche per questo serve lo Spirito. Chiediamo davvero aiuto, presenza e forza. I brani di oggi, così ve li segnate e poi con calma andiamo tutti. Giovanni 10, il capitolo del Buon Pastore. Giovanni, e il pastore richiama riguardo al gregge l'idea di obbedienza, seguire, ascoltare. E Gesù si è guadagnato il ruolo di pastore, colui che ci può guidare, se l'è guadagnato, è affidabile, lo vedremo dopo. Quindi Giovanni 10, da 11 a 18. E poi i versetti da 27 a 30. Giovanni 10, 11, 18, 27, 30. Poi una breve, alcuni versetti di Giovanni 11, episodio della resurrezione di Lazzaro. Ma solo i versetti da 38 a 44. 38 a 44. Infine, Giovanni 13, capitolo della lavanda dei piedi, soltanto i primi 5 versetti, da 1 a 5. L'introduzione. Tutto questo per entrare un po' di più nell'idea della obbedienza. Cosa significa, come possiamo intendere il termine obbedienza? L'abbiamo già visto nei giorni passati. Una obbedienza, questo è importante, che rientra dentro ad una relazione di fiducia, affidamento, intimità, amore, amore. Dentro questo contesto ha senso l'obbedienza, altrimenti diventa una esigenza violenta. Almeno per quanto riguarda il Signore, almeno per quanto riguarda Dio, l'obbedienza che Lui chiede è una obbedienza che viene appunto dall'ascolto benevolo, positivo, fiducioso. Conosco l'autorità di colui che mi sta parlando, la riconosco, conosco e riconosco il suo amore per me, il fatto che Lui ha dato la vita per me e che io sono al centro dei suoi interessi, perché mi vuole bene, tutto se stesso per me, beh, allora è autorevole. Allora mi posso fidare. Allora anche se non capisco certe cose, allora anche se mi sembra che mi stia chiedendo qualcosa che non rientra tanto nelle mie prospettive, o magari mi sembra anche un po' difficile, beh, se lui mi promette che sarà con me, benissimo, anch'io allora. Ma capite che lo si comprende soltanto dentro ad una relazione di fiducia, affidamento e amore. affetto. Altrimenti un'altra cosa potrebbe essere un atto violento. E Dio non lo fa. Dio non lo fa. Questo è il senso di Giovanni 10, ad esempio. Leggo il brano da 1:18 e poi 27:30. Dice Gesù: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Giovanni 10, versetto 11. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, perché anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. 27. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. È interessante questo intreccio tra la relazione delle pecore con il pastore con le pecore, Gesù è il pastore, e la relazione di Gesù con il Padre. C'è un intreccio, c'è una similitudine, c'è una continuità, per cui noi nel termine ascoltare il pastore vediamo l'idea di obbedienza, obbedire a lui, come di fatto Gesù obbedisce al Padre, ma è un tipo di obbedienza molto particolare che è radicata nella libertà. Se non c'è libertà, non c'è obbedienza. Lo vedremo. Ecco, come dicevo all'inizio, Gesù può dire: io sono il pastore, il buon pastore, perché ho dato la mia vita per le pecore. Per cui le pecore sanno che possono fidarsi di me. Sanno che io non ho assolutamente nessun altro interesse se non la loro felicità, la loro sicurezza, la loro vita, che loro possono avere la vita eterna. Questo è il mio interesse, nessun altro. Non il mio potere, non il mio tornaconto, non la mia gloria, no. È la vita delle pecore, il mio fine, il mio interesse. E loro lo sanno, perché hanno visto che io ho dato la vita per loro. Per questo sono il buon pastore. Non sono come il mercenario, altro tipo di essere pastore, che costringe alla sequela con la violenza, con le minacce, magari con i sensi di colpa o con altri modi di costrizione psicologica o fisica. Quello non è un buon pastore, e quelle non devono, e le pecore non devono seguirlo, perché farebbero il loro male, perché a lui non interessa il bene o la vita delle pecore. Non è come Gesù. È bella la frase al versetto 14: conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre. La relazione tra Gesù e il Padre è una relazione intima, di conoscenza profonda, affettuosa, lo abbiamo visto ieri anche parlando del Getsemani, dove il Padre partecipa al dolore del figlio e si prende cura del figlio, proprio perché questo dolore non lo spacchi, non lo dilani, non soccomba a questo dolore. Il Padre si prende cura, sente, partecipa a questo stesso dolore. E c'è una profonda conoscenza. Sapete che dal punto di vista biblico il termine conoscere vuol dire conoscenza davvero intima, conoscenza affettuosa, conoscenza profonda. Bene, quello stesso rapporto tra il Padre e il Figlio c'è anche tra Gesù, pastore, e le pecore, noi. Non è un pastore che usa le pecore per sfamarsi, per il latte, per prendere. È un pastore che pensa alle pecore e le conosce ad una, le chiama per nome in altri luoghi. Possiamo leggere queste affermazioni. È una conoscenza davvero di amore. Ascolteranno la mia voce. Per questo ascolteranno. L'obbedienza è questo ascolto. Un ascoltare chi mi sta davanti, ascoltare colui che so per me, che ha già dimostrato di avermi a cuore. Quindi lo ascolto, obbedisco. E in questo modo Gesù ha da raccogliere tante altre pecore in questo stesso modo. O altre pecore che non provengono da questo recinto. Il recinto qui in fondo indica Israele. Bene, Gesù è anche per altri recinti. È bella anche la frase quando dice: per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per riprenderla di nuovo. Sente che è davvero alla stessa sensibilità del Padre, dare la vita, desiderare che gli altri abbiano la vita eterna, ma poi dice: io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo, nessuno me la toglie, nessuno mi obbliga a dare la vita, neanche il Padre, nessuno me la toglie. Nei confronti di Gesù il Padre non gli ha detto: tu devi dare la vita, tu devi morire. E Gesù, che obbediente contro la sua volontà, dice di sì. No, non funziona, non è andata così. Nessuno me la toglie la vita, io la do da me stesso, io ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Io sono libero di fronte a questa scelta, il fatto di dare totalmente me stesso. Ma siccome la mia natura, la mia identità più profonda è quella di essere amore, perché sono il figlio amato e sono definito dall'amore del Padre, l'amore mi definisce proprio la mia esistenza, allora è una mia esigenza profonda che viene dalla mia stessa natura, dalla mia stessa identità, quella di darmi agli altri perché li amo, perché voglio la loro vita, voglio il loro bene. ma questo io lo faccio con un atto libero. Io sono Signore della mia vita. In questo senso, l'obbedienza di Gesù al Padre, non è altro che seguire la sua natura più profonda, essere pienamente se stesso, amore, come il Padre è amore. Per cui, certo che Gesù fa la volontà del Padre, ma è radicalmente anche la sua volontà, perché sono la stessa cosa. Alla fine dirà, io e il Padre siamo una cosa sola, esatto. Ma è importante, l'accento su cui insisto, che questa obbedienza scaturisce dalla libertà nell'amore. Nessuno me la toglie, la mia vita che decido di dare e poi riprenderla, neanche il Padre me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Capite di che tipo di comando parliamo? Il comando come comanda il Padre? Chiedendo a Gesù di essere se stesso. Chiedendo a Gesù di agire e di decidere, di prendere decisioni secondo quella che è la sua profonda natura, che è l'essere una cosa sola con il Padre. È un comando che scaturisce in fondo e corrisponde all'esigenza profonda di Gesù nella libertà e nell'amore. Questa è l'obbedienza. Da questo punto di vista, in questo modo, 27, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono, quindi obbediscono, ascoltano e seguono, obbediscono. È questo il modo in cui le pecore mi seguono, mi ascoltano e quindi mi obbediscono, in questa maniera, guardando nelle profondità di loro stesse, vedendo il loro desiderio più profondo, la loro esigenza radicale, non potrebbero fare altrimenti. Io do loro la vita eterna, di ciò che più radicalmente desideriamo. Non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre e dal suo desiderio di vita per noi. Il desiderio di bene per noi. Io e il Padre siamo una cosa sola. Amiamo dello stesso amore. Diamo la vita eterna. Ecco, questo può essere un brano, diciamo, un brano fondamentale che dà il tono, il senso di questa mattinata. E può essere oggetto di preghiera, non so quanto meditazione, direi più contemplazione, nel senso una lettura contemplativa, leggerlo lentamente e sentire cosa mi provoca, cosa sento. Può anche muovermi a delle riflessioni, benissimo, ma lasciatevi coinvolgere anche da ciò che queste parole affettivamente risuonano. I brani successivi, Giovanni 11, Giovanni 13, mostrano in maniera magari più chiara alcune cose che ho detto adesso riguardo a Giovanni 10. Per esempio, Giovanni 11, la natura della relazione tra Gesù e il Padre e come intendere l'obbedienza di Gesù al Padre. Conoscete l'episodio di Giovanni 11, la risurrezione di Lazzaro. Gesù che è profondamente addolorato dalla morte del suo amico, Lazzaro. Gesù è amico di Lazzaro, Marta e Maria, di questa famiglia, famigliola, di fratelli e sorelle di Betania. è intimo, allora è un amico. Per cui alla morte di Lazzaro Gesù è profondamente colpito e sente che la morte di Lazzaro è l'occasione per mostrare in maniera chiara chi è lui e che cosa è venuto a fare, il senso della sua missione. E per questo questo episodio riguarda anche noi. La chiave di questo episodio della resurrezione di Lazzaro potrebbe essere la frase di Giovanni 15: non c'è amore più grande che dare la vita per gli amici. Lazzaro è morto ed è l'amico di Gesù. Gesù decide di ridare la vita a Lazzaro, ma nel momento in cui lui ridà la vita a Lazzaro, lo fa risorgere, questo diventa il motivo e la causa per la sua condanna a morte. Se guardate nel capitolo, vedete che poi, avendo fatto questo gesto grandissimo, i capi del popolo, i giudei, hanno ancora più paura di Gesù e dice: bisogna toglierlo di mezzo, perché se fa queste cose tutti andranno da lui, bisogna ucciderlo. E formalmente, proprio il Sinedrio, esprime una condanna a morte di Gesù. Quindi, dando la vita al suo amico, Gesù la perde. Gesù è condannato a morte. Il senso di questa frase: non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. E questo è il titolo, diciamo, della missione di Gesù. Giovanni 15 dirà che noi, tutti noi, siamo suoi amici, per cui lui darà la vita, lui dà la vita. Nel momento clou poco prima di far risorgere Lazzaro, c'è questo dialogo tra Gesù e il Padre. Non sentiamo la voce del Padre, ma Gesù che si rivolge direttamente al Padre. Ed è un dialogo interessante, era questo che volevo lasciarvi questa mattina. Dice appunto: allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Chi obbedisce a chi? Io sapevo che mi dai sempre ascolto. Ma è il figlio che ascolta il padre o è il padre che ascolta il figlio? Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato. È interessante questa relazione tra il padre e il figlio, tra Gesù e il padre. Davvero, io e il padre siamo una cosa sola e c'è un'unica volontà. Per cui Gesù fa la volontà del padre, che è quella di amare fino in fondo tutti quanti e salvare, dare la vita a tutte le persone, allargare la tenda, allargare la casa perché tutti possano entrare senza bisogno di meritarsi questa salvezza, ma soltanto grazie all'amore e alla misericordia di Dio. È l'unica condizione che pone lui, non la poniamo noi, quella della misericordia di Dio. E questa volontà, questo desiderio di accoglienza, di amore, è la volontà di Dio, ma è anche la volontà di Gesù ed è totalmente sua e scaturisce radicalmente dal suo essere profondo. Tanto che quando lui la esprime, esprime questa volontà, questo desiderio, dice, e il padre obbedisce a me, perché io obbedisco al padre. Capite che tipo di relazione c'è e come possiamo intendere l'obbedienza? È una unità di volontà, unità di fine, unità di intenzione. E ora uno ascolta l'altro, obbedisce all'altro, e poi l'altro obbedisce al primo. Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, che sempre mi obbedisci. Obbedienza com'è? Ascolto di chi mi sta davanti, prestare ascolto. Detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro, liberatelo e lasciatelo andare. Capite che questa parola, Lazzaro, vieni fuori, la dice Gesù e la dice il Padre. È la stessa parola, la stessa azione, la stessa opera. Gesù dirà, io compio l'opera del Padre. Certo, è l'opera che fa Gesù, ma il Padre è implicato. Questa è l'obbedienza, secondo Gesù. Giovanni 13, giusto per sottolineare la libertà, la signoria di Gesù nel compiere un atto di obbedienza, nella profonda libertà, autorità, autorevolezza, signoria. Compie un atto e un gesto che è di obbedienza, certamente. Al Padre, alla salvezza per noi. Giovanni 13, da 1 a 5, lo leggo prima di tutto. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Questo, il gesto. Poi dopo c'è l'episodio di Pietro, eccetera, eccetera. Ma a noi interessa il gesto. Sappiamo bene che è il gesto dello schiavo che lava i piedi al padrone di casa quando torna e si prepara per mangiare. È il padrone di casa, il signore, che si fa lavare i piedi dagli schiavi, dai servi, perché è il loro mestiere, ciò che devono fare. Gesù si fa servo, è l'eco di Isaia, il servo del Signore, l'agnello, colui che si mette a disposizione e dona la sua vita per noi, per il popolo. E questo gesto del lavare i piedi, lo sappiamo bene, è simbolo del dono della vita di Gesù sulla croce, crocifisso come uno schiavo. Qui lava i piedi come uno schiavo, cioè questo stesso abbassamento, questo donare la vita. Ed è l'atto di obbedienza che il servo del Signore in Isaia fa nei confronti di Dio per il suo popolo. Questo è servo del Signore, servo di Yahweh. Obbedisce a Yahweh, fa quello che Yahweh gli ha detto di fare. Quindi è un atto di obbedienza, di servizio, di abbassamento, di sacrificio, di offerta di sé, prefigura la sua morte, ma questo gesto di spogliamento, spogliazione, ma questo gesto Gesù lo fa a partire dal fatto che lui è il Signore e ha pieni poteri. Dal punto di vista nostro si mostra come uno schiavo, dal punto di vista di Dio in realtà è il Signore del cielo e della terra. E per mostrare questa sua signoria, questo suo potere ormai, che dal capitolo 13 in poi, sapete bene, del Vangelo di Giovanni, comincia il libro della gloria, cioè in cui la gloria di Dio in Gesù si manifesta totalmente. Ma è una gloria strana, perché il punto culminante della manifestazione della gloria di Dio, della grandezza di Dio, è la croce. Perché Dio ama fino a questo punto, è così grande Dio, la sua gloria è così consistente che è capace di dare la vita per noi. È amore, è totalmente amore. E questo atto di servizio lui lo fa a partire dal fatto di essere Signore, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava. Qui è evidentemente, in maniera chiara, Gesù è il Signore del cielo e della terra, in piena libertà, ha tutto il potere, e cosa fa? Fa un atto di obbedienza, che è un atto di amore, un atto totale di donazione di sé. Questa è la radice dell'obbedienza di Gesù: libertà, amore, pieno potere su se stesso. Ed è interessante che questa donazione totale Gesù la fa e la compie proprio per dire è proprio gratuita, è proprio immeritata, è soltanto sua iniziativa libera per noi. Dona la sua vita e quindi lava i piedi anche a Giuda nel momento in cui, quando Giuda ha già deciso di tradirlo. Possiamo dire qui evidentemente Giuda è in peccato mortale, evidentemente qui Giuda si è scomunicato da solo, è uscito fuori, si è staccato da Gesù, lo sta tradendo, l'ha già tradito nel cuore, è già fuori, è già separato. Bene, Gesù lava i piedi anche a lui. Per questo Giovanni lo sottolinea: la grazia di Dio, la salvezza di Dio è un atto totalmente libero suo per noi, ed è sua iniziativa, e noi non abbiamo nessun titolo per riceverlo, nessun merito per riceverlo, dobbiamo solo accoglierlo. Giuda, almeno fino a questo punto, non lo accoglie. Ma al di là di questo, volevo sottolineare che l'obbedienza di Gesù, che dona se stesso, facendo la volontà del Padre, lo fa a partire da questo atto di autorità, di potere, di libertà che lui ormai ha ed esprime. Ecco, un altro modo per intendere l'obbedienza: l'obbedienza alla parola di Dio, l'obbedienza alla volontà di Dio. Ma dobbiamo capire bene che cos'è la volontà di Dio. Una obbedienza che non avrebbe senso se non fosse nella libertà e nell'amore, altrimenti diventa un'altra cosa. Bene, vi lascio questo per la preghiera, abbiamo finito piuttosto presto. E va bene. ci vediamo più tardi.